Bene, allora grazie dell'invito a Fredo e così a tutti gli amici qui presenti, la comunità di San Rocco, per questo primo dei due incontri che faremo in Quaresima. Ormai stiamo entrando in questo giro del Avvento e Quaresima, mi continuano a invitare, quindi vuol dire che danni apparentemente non ne faccio tanti. E questa volta vorrei recuperare delle tematiche proprie del tempo che stiamo vivendo. Le traggo dal libro che molti di voi sanno che è uscito prima della Quaresima. Vi spiego un po' come è nato questo testo, dalla Cena della Vita che ho qui, ci sono delle copie anche là in fondo. Le edizioni paoline mi chiamarono e mi dissero: senta, ci fa un libro sulla Quaresima, però hanno detto un libro frizzante sulla Quaresima, fosse stato solo sulla Quaresima non l'avrei mai scritto, ma hanno detto frizzante, allora ho detto vabbè, allora ci sto. E poi così doveva essere anche molto veloce, nel senso che non doveva essere un testo di dogmatica, ecco. E ho cercato di mettere delle tematiche che mi stanno a cuore, che andrò tra oggi e settimana prossima a sviluppare. L'ho presentato e dall'altra parte ho trovato l'editor di Milano, questa suora, si chiama Suor Mariangela Tasselli, che è una suora molto molto aperta, e mi ha appunto detto sì, ci sto, andiamo avanti, portandone tutte le conseguenze. Pensate, questo solo per così far cronaca, prima che uscisse il libro le paoline sono state attaccate sui social da diversi gruppi tradizionalisti perché avrebbero pubblicato qualcosa di mio, cioè ancora prima che uscisse, prima che venisse letto, già attaccavano le paoline. Però lei ha detto: beh, per noi è tutta pubblicità, quindi questa cosa va benissimo. Quindi, però poi adesso mi sembra che tacciano. Vorrei recuperare appunto qualche, nel tempo che abbiamo, poi magari lasciamo un quarto d'ora per le domande, se c'è qualche domanda, e poi riprendiamo mercoledì prossimo. Io credo che, come abbiamo già affrontato tante volte qui in San Rocco, l'intento oggi per una chiesa che possa ancora dire qualcosa è di proporre cammini di adultità, di adultità. È un neologismo forse, ma rende l'idea, cioè o diventiamo adulti nella fede o lasciamo perdere, perché è l'unico modo per dire ancora qualcosa a livello di chiesa e di cristianesimo. Quindi mi sono chiesto come poter diventare adulti proponendo un periodo quaresimale, perché noi abbiamo un rapporto con la Quaresima molto molto triste e infantile, triste e infantile riguardo alla Quaresima. Infatti se io vi chiedessi che cos'è la Quaresima, credo che molti di voi risponderebbero: la Quaresima sono 40 giorni di penitenza, 40 giorni di propositi o di sacrificio, di mortificazione, per prepararsi in maniera degna al giorno di Pasqua. Ecco, si pensa che la Quaresima sia questa. Ora, credo, appunto, se torniamo a un cristianesimo adulto, ci accorgiamo che la Quaresima non è questo. Il Quaresima non è un tempo di mortificazione, non è un tempo di sacrificio, non è un tempo di migliorismo, perché sono, tra l'altro, lo diremo dopo, non sono termini cristiani, ma è un tempo di fecondità. Abbiamo fatto, non so, ero il membro delle Ceneri, ero sopra Biella, un paesino di Cossato, dove c'è Don Mario che è molto avanti, e ha detto: vieni su e presentiamo la Quaresima, questo cammino che si o stasera inizia, e poi facciamo l'imposizione delle Ceneri. Ecco, dopo tutto il discorso che ho fatto, l'introduzione, Don Mario ha detto: allora facciamo così, chi viene a prendere le ceneri, come si suol dire, la frase che pronunceremo noi preti, eravamo i tre preti, sarà: siate fecondi, sii fecondo ed apriti alla vita, sii fecondo, bellissimo. Però ogni volta che si cospargeva di cenere, la frase è: sii fecondo. Perché questo, la Quaresima è un periodo di fecondità. Sono 40 giorni, 40 è un tempo simbolico ovviamente, 40 giorni richiamano i 40 giorni di Mosè nel deserto, richiama i 40 giorni di Gesù nel deserto, 40 è simbolo di una generazione, quindi i 40 anni di Mosè, i 40 giorni di Gesù, ma in realtà è una generazione e quindi è una vita. Allora la Quaresima è un periodo di tempo che rimanda, simbolica in qualche modo, della vita. E cosa dobbiamo fare in questi 40 giorni? Diventare semplicemente consapevoli. Quindi io direi: la Quaresima è un percorso di fecondità nella consapevolezza. Nella consapevolezza, diventare consapevoli a ciò cui siamo chiamati, ciò cui la vita ci chiede, ci invita in qualche modo, no? Diventare adulti, diventare pienamente uomini, pienamente donne. Sono 40 giorni la Quaresima per poter sbocciare. Poi, visto che è una metafora, allora è la vita che deve sbocciare. Cioè, sono 40 giorni di consapevolezza intensi per richiamare il nostro scopo nella vita. Lo scopo della vita è diventare se stessi. Ho letto da poco una bellissima frase di Jean-Jacques Rousseau che diceva: ciò che distingue l'uomo dall'animale è che l'uomo è un essere perfettibile. Un essere perfettibile. È la perfettibilità l'essenza dell'umano. L'animale e nasce già perfetto, no? Se si sviluppa è soltanto a livello fisico, ma non di compimento. Quindi, ecco, diventare pienamente noi stessi, questa è la Quaresima. Allora, altro che mortificazione, è un periodo di compimento, di vivificazione. All'inizio del libro cito un passaggio molto bello di Alberto Maggi, un amico che molti di voi conoscono, che compare nel suo ultimo libro, o penultimo, perché ci ha pubblicato, in questi giorni sta pubblicando un altro, quindi probabilmente è il penultimo, dove lui dice che cos'è la cenere? La cenere è un simbolo, premio di significato, e il significato ce lo lasciano proprio i nostri vecchi. I nostri vecchi ci hanno insegnato che raccogliendo la cenere della stufa, del camino, no, lungo tutto l'inverno, alla fine dell'inverno si prende tutta questa cenere e la si sparge sui terreni in segno di fecondità, perché il terreno possa dare frutto e quindi vita. Quindi la cenere è segno di vita, di fecondità, è premessa, la cenere è premessa di fecondità. Quindi altro che cospargere il capo e dire: ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai, questa frase tremenda che doveva essere abbandonata col Concilio Vaticano II, quindi parlo del 1964-65, ma se voi andate, probabilmente ci sono ancora preti che usano questa formula: ricordi che sei, non so se cenere o polvere, e in polvere ritornerà. Cioè, no, una cosa tremenda, cioè, altro che di vivificazione. Ecco, io credo che dobbiamo tornare alla consapevolezza. Ho detto, quindi la Quaresima non è un tempo listato a lutto. Non è un tempo listato a lutto, ma noi siamo riusciti a listare a lutto anche questi 40 giorni. Dominante il colore viola, che non, no? Adesso va di moda, ma sostituisce il nero in qualche modo, il viola. E dove la maggior parte delle cose, nel cristianesimo, quindi di cui anche la Quaresima appunto, la maggior parte delle cose sono obbligatorie e il resto è proibito, questo lo scrivo all'inizio del testo. Non è un tempo di migliorismo, ho detto, non è un tempo in cui si diventa migliori, perché la categoria del migliorismo non è cristiano. Non c'è scritto da nessuna parte che dobbiamo diventare migliori. Gesù non invita a diventare migliori. Neanche perfetti, o qui là dei suggeritori, neanche perfetti, eh? Gesù non invita mai a diventare perfetti in senso moralistico. È vero che c'è scritto diventate perfetti come perfetto il Padre mio, ma la perfezione di Dio qual è? È l'amore. Cioè la perfezione in greco, nel testo greco, per diventare perfetti vuol dire diventare compiuti, diventa te stesso. È questo che dice Gesù quando dice diventate perfetti. Diventa te stesso, portati a compimento, sboccia, fai fiorire l'umano. Questa è la perfezione evangelica, non il migliorarsi moralmente, capite? Dio non vuole figli migliori, Dio vuole, se vogliamo parlare in senso antropomorfico, Dio desidera soltanto figli che si sentano finalmente amati e che giungano al compimento di sé, ma non figli migliori. Non è il tempo dei fioretti, dei sacrifici, dei digiuni, delle mortificazioni. Pensate ai propositi, eh? I propositi che si fanno all'inizio della Quaresima. Se va bene un giorno, altrimenti ancora meno, 2 ore, 4 ore, no? Se riescono a mantenere i propositi, poi basta, cioè 40 giorni. E poi magari, qualora proprio uno riuscisse a mantenere i propositi per 40 giorni, alla fine ha fatto un peccato di superbia che è impressionante, perché ha detto, ce l'ho fatta, quest'anno ce l'ho fatta. Ma ce l'ho fatta cosa? Per chi? Perché? Cioè, capite, diventare adulti, credo, sia proprio passare a comprendere che il nostro Dio, al nostro Dio, che noi ce la facciamo a mantenere i propositi, che ce la facciamo a diventare migliori, che diventiamo, non gli importa assolutamente nulla, perché nel cristianesimo non c'è alcun Dio da contentare. Nel cristianesimo non c'è alcun Dio da accontentare, da far felice. Capite? Il cristianesimo non è far felice Dio, perché Dio penso che stia già bene Lui così. È già l'essere perfettissimo, altissimo, bellissimo, buonissimo, santo. No, Lui è, no, l'avete imparato i più vecchi a catechismo di Pio X, no? Quindi non renderlo felice, non accontentare. Anche perché se Dio è l'amore, l'unico desiderio dell'amore è far felice l'amato. Quindi è Lui al massimo a far felici noi, a desiderare di farci felici, capite? Questo lo dice Giovanni nella prima lettera, no? Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Dio che ha amato noi. Quindi questa idea di far, non mangio cioccolato per tutta la Quaresima, così Gesù è contento, ma penso che abbia altro, no, a cui pensare. Adesso banalizzo, però guardate che queste cose sotto tornano, Quindi non è un riuscire, un farcela. Ecco, diventare adulti significa rompere con la visione religiosa, rompere con la religione, E la religione è questo gioco di do ut des. Se io ce la faccio, magari poi lui mi dà qualcosa in cambio. Questa cosa che è perversa, proprio, questa è la perversione religiosa, no? Fare qualcosa per Dio, magari anche con sacrifici, anche in maniera seria, no? Magari pensate le novene, pensate le coroncine, pensate, no? Tutte queste cose, passiamo il termine, secondo me molto mercantili, cioè, giocate sul mercato. Io ce la faccio, le novene in fondo sono queste, no? È riuscire a fare qualcosa per poter attirare qualcosa da Dio o della Madonna o dei santi, no? Cioè, ecco, questo non è il cristianesimo che mi appartiene. Io non credo che sia un cristianesimo adulto questo, non è un cristianesimo adulto, perché non c'è nessun commercio nel cristianesimo. Non è perché io ce l'ho fatta, allora attiro le grazie. Non c'è nessuna grazia da attirare, perché Dio non è un distributore di grazie. Non è che Dio si metta a distribuire i beni a chi se l'è meritato con delle prestazioni. Abbiamo fatto di Dio una prostituta, capite? In questo senso. Che concede il suo amore in cambio di, non di denaro, ma di sacrifici, di preghiere, no? Cioè abbiamo ridotto il cristianesimo a qualcosa di molto triste. Ecco, questo non è cristianesimo adulto. Legato a tutto questo ci sono i sensi di colpa. Allora lo affronto questo tema. Guardate che noi parlo sempre di chiesa ufficiale, chiesa gerarchica, chiesa che ha gestito la religione, perché poi la chiesa ha gestito la religione, adesso fortunatamente sta crollando, cioè nel senso che ormai non, quindi fortunatamente sta toccando la terra, siamo anche tutti questi scandali. Io credo che servano in qualche modo, perché aiuta la Chiesa a toccare l'humus, quindi a diventare umile finalmente, no? Ma per secoli noi abbiamo gestito la religione suscitando, innescando sensi di colpa terribili nelle persone. Guarda che c'è stata gente che si è ammalata, io parlo dei più vecchi, o i giovani fortunatamente ne frega più niente, però i più vecchi si sono ammalati con i sensi di colpa. Non toccare, non guardare, non andare, non volere, non... No. L'ho detto prima, no? Nel cristianesimo, nella Chiesa, la maggior parte delle cose sono obbligatorie e il resto è proibito. Muoversi in queste cose proibite e obbligatorie, prima o poi cadi. E se cadi c'è la frustrazione e quindi il senso di colpa. Allora... il senso di colpa non è cristiano, capite? Il senso di colpa non ha nulla a che fare con il cristianesimo, perché il senso di colpa è molto autocentrato, è molto egocentrato, è molto egoista chi vive di sensi di colpa. È molto egoista. E mi spiace dirlo, mi spiace anche per chi si è ammalato. Con i sensi di colpa, dovevo farlo, non l'ho fatto, c'era questo comandamento, non l'ho assolto. E qui chiudo soltanto il senso di colpa, perché penso che sia importante. Che cos'è il senso di colpa? Il senso di colpa è compiuto il male, fatto il male, chiamiamolo peccato, compiuto il peccato, mi guardo con i miei stessi occhi, capite? Siamo a livello giuridico, non devo farlo, l'ho fatto, ho disobbedito e allora ho questo senso di colpa, mi sento colpevole, vedete, guardate, le parole sono importanti, ci parliamo dopo riguardo al peccato. È tutto giuridico, mi sento in colpa, devo espiare, magari vado a confessarmi, ma questo col cristianesimo non c'entra nulla. Questo col cristianesimo non c'entra nulla. Il senso di colpa è egoistico perché dopo aver compiuto il male mi guardo con i miei occhi, mentre il cristianesimo ci insegna un'altra cosa, o meglio, Gesù nel Vangelo ci insegna un'altra cosa. Compiuto il male, guardarsi con gli occhi di Dio. E gli occhi di Dio sono soltanto due braccia che ti si gettano al collo che ti strabaciano, in greco c'è lo strabaciò, il figlio prodigo, ti guarisce le ferite e ti rimette in piedi per il futuro, per aprirti a un futuro di fecondità. La differenza è, di fronte al male compiuto, se mi guardo con i miei occhi, compio un atto fortemente egoistico e nasco nei sensi di colpa. Compiuto il male, mi guardo con gli occhi di Dio, no? E sono rimesso in piedi per aprirmi a un futuro di fecondità. Ci sono degli esempi nel Vangelo, certo. Giuda e Pietro, tutti e due hanno tradito e hanno rinnegato l'amore. Giuda si è guardato con i suoi occhi e sappiamo che fine ha fatto. Pietro si è affidato agli occhi dell'amato e ha ricominciato a vivere. Giuda, capite? Il senso di colpa ci porta alla morte, il senso del peccato, ma adesso entriamo dentro, ci porta a un cammino di fecondità. È proprio diverso, è proprio diverso. Però noi abbiamo macerato le persone con il senso di colpa, che è tremendo. Dedico parecchio tempo, parecchio spazio al peccato. E allora vorrei proprio fermarmi sul peccato, perché affronto alcune tematiche fondamentali, sono peccato, salvezza, quaresima, peccato, salvezza, e poi dedico un capitolo alla mistica, ma magari di questo ne parliamo la prossima volta, e anche il problema del male, della sofferenza, tutti i temi che vanno rivisitati, perché il cristianesimo ha bisogno continuamente di essere rivisitato. Questa è la tradizione. Una sana tradizione non è quello che ti soffoca e ti schiaccia con il peso del passato, ma questa è la tradizione. Se la tradizione soffoca la tua vita, lascia perdere. Lascia perdere. Ma se la tradizione è ripensare il Vangelo per l'oggi, perché il mondo cambia, l'umanità cambia, si avanza, no? Si progredisce, e si progredisce per gradi. E sapete cosa è il termine che indica il progresso per gradi etimologicamente? Trasgressione. Trasgredire vuol dire avanzare per gradi, trasgredire, andare oltre per gradi. Quindi ben vengono i cristiani che trasgrediscono quelle leggi, quelle norme, quel catechismo, quei dogmi che non ti dicono più niente, che ti schiacciano, che ti rendono infecondo. Devi trasgredire. Gesù è stato un grande trasgressore della legge ebraica, ma questo è un altro discorso. Che cos'è il peccato? Allora, il peccato noi pensiamo che sia un'infrazione a un comandamento. Il peccato è questo. Ho detto, noi ci muoviamo in un ambito prettamente giuridico, abbiamo ridotto tutto un ambito giuridico. C'è un Dio lassù in cielo, non so se chi era presente l'anno scorso, mi ricordo, avevamo fatto il passaggio dal Dio eteronomo al Dio teonomo. Il Dio lassù, allora c'è un Dio lassù in cielo che mi ha creato e mi ha posto in questo mondo, dandomi però delle leggi, delle norme, no? I comandamenti, tutto. Io, per quello che riesco, osservo, ma a un certo punto cado, infrango. Allora il peccato l'abbiamo pensato proprio come una infrazione a una norma. Pensate, il primo grande peccato è il peccato di Adamo ed Eva, eh? Esempio sublime, ecco, della trasgressione, dell'infrazione giuridica. Di tutti gli alberi puoi mangiare, ma c'è solo uno di cui non puoi mangiare, no? Se lo mangiassi certamente moriresti. Allora Adamo ed Eva cade, fa cadere anche Adamo, e avanti così questa... entrano in questo giro infernale, da cui pare non uscire, ma poi siamo giù un discorso che grazie a Gesù in realtà siamo riusciti a uscire da quel circolo infernale, ma questo è un altro discorso. Quindi tutto giuridico, tutto trasgressione, no? Quindi in cielo c'è un Dio legislatore che bisogna osservarlo, bisogna servirlo, e dopo essere caduti bisogna denunciare la colpa, e dopo la colpa c'è l'espiazione. Guardate che la confessione che ci è stata fatta passare è giocata su queste dimensioni. E la confessione come viene oggi, la confessione sacramentale oggi è essenzialmente tutta su un contenuto, su un contesto, un background giuridico. Dio che dà la legge, io trasgredisco, io appunto compio il male, faccio l'infrazione, denuncio la colpa e l'espiazione. Infatti poi bisogna espiare, infatti c'è la penitenza, alla fine c'è la penitenza. Vedete, tutti i termini giuridici. Va da sé che il peccato ha offeso Dio, è passata anche questa idea, no? Che il peccato offende Dio, offende la divinità lassù. Certamente moriresti. E quindi non solo faccio del male a me, ho fatto anche del male a Dio, l'ho offeso. E questa cosa, sapete, c'è ancora in quella famosa preghiera che ho già citato tante volte, no? Dell'atto di dolore. Ho meritato i tuoi castighi avendo peccato. Quindi il Dio giudice ha in mano anche l'aspetto giudiziario in qualche modo, no? Quindi della punizione, no? Ho offeso te, infinitamente buono, degno di essere amato su ogni cosa, quindi ho meritato i tuoi castighi per questo. Tutto questo gioco mosso in un ambito giuridico non ha nulla, assolutamente nulla a che fare con il Vangelo. Quindi il peccato nel Vangelo non ha nulla di giuridico. Non è infrazione a nessuna norma, ma soprattutto non è offesa a nessun Dio. Fatemelo dire, Dio con il mio peccato, Dio, se vogliamo usare sempre questa immagine antropomorfica, Dio con il peccato non c'entra assolutamente nulla. Non c'entra assolutamente nulla. Primo, perché Dio non si può offendere, perché l'amore non si offende e lui è solo amore, quindi l'amore non si può offendere. E poi perché tutta questa dimensione giuridica appunto non è riscontrabile nelle pagine evangeliche. Adesso leggo una definizione di peccato bellissima, che non è mia, lo tratta dal Concilio Vaticano II, pensate. Ma chiudo questa cosa, ditemi se non è vero che se il peccato è un'infrazione, se il peccato è un'offesa alla divinità, se il peccato è qualcosa che dovevo fare ma non ho fatto, quindi sono in colpa e devo espiare, chiedere perdono che cos'è? Che cos'è il chiedere perdono in questo contesto giuridico? È un chiedere scusa. Abbiamo fatto passare l'idea che chiedere perdono sia un chiedere scusa. Infatti noi andiamo a confessarci con l'idea di chiedere scusa. No? Ve lo dico io che ascolto le confessioni. No? Ho fatto questo, non ho fatto questo, non ho fatto questo, ho fatto questo. Sono qui a chiedere perdono, cioè chiedere scusa. Ma non c'è nessun luogo nel Vangelo in cui Gesù inviti a chiedere scusa a Dio. Nessuno. Non c'è nessun luogo del Vangelo in cui addirittura Gesù inviti ad amare Dio. O a sacrificarsi per Dio. O a fare i fioretti per Dio. O a conquistarsi qualcosa. Tutta questa cosa nel Vangelo non c'è. Allora, che cos'è il peccato per un cristiano adulto? Vi cito una bellissima definizione, fa parte di uno dei documenti del Concilio Vaticano II, nella Gaudium et Spes, la Costituzione dogmatica sul mondo contemporaneo. Lui, la Costituzione dice: il peccato è una diminuzione per l'uomo, impedendogli di conseguire la propria pienezza. Guardate che bellissima questa definizione di peccato. È una diminuzione per l'uomo, non è offesa fatta a Dio, non è una trasgressione nel senso di infrazione, non è... il peccato è qualcosa che ferisce me. Per questo che dicevo che Dio in tutto questo non c'entra nulla. Dio non è offeso dal mio peccato, non è una ferita inferta alla divinità. Il peccato è una ferita inferta a me stesso. Il peccato è tutto ciò che mi impedisce di portarmi al compimento, a sbocciare, a diventare uomo, donna, in pienezza. Questo è il peccato. E Gesù questa cosa ce l'aveva presente. Perché Dio, Gesù, aveva soltanto un sogno, che era quello di Dio, del Padre, di avere figli compiuti, sbocciati, abbiamo detto. Il peccato è questo granellino di sabbia che viene inserito in un ingranaggio del proprio sviluppo umano, umanizzante, e che te lo blocca. Allora chiedere perdono non è chiedere scusa per un'offesa alla divinità, ma è godere di un abbraccio, di un balsamo che guarisce la mia ferita e che mi riporta in quel cammino verso il compimento dell'umano. Questo è il perdono ricevuto. Quindi il perdono che riceviamo è proprio questo. Mi piace parlare di balsamo, perché Tillesum alla fine del dialogo dice: io vorrei essere un balsamo per tutte le ferite, proprio come Dio è il balsamo di tutte le ferite. L'amore è il balsamo. Siamo fragili, e questo io credo che un cristianesimo adulto debba riconciliarsi da una parte con la propria fragilità. Siamo fragili, siamo deboli, siamo friabili, cadiamo, ricadiamo, spesse volte sempre negli stessi peccati, ma perché siamo così? Allora, se il cristianesimo non è una scuola di perfezionismo, di migliorismo, la questione è aprirci sempre di più a questo balsamo, a questo amore che guarisca le mie ferite, che mi sono inferto da solo, e piano piano forse imparerò a portarmi a compimento, forse lentamente. Capite? La questione non è diventare più buoni, la questione essere guariti di più, essere sanati da queste ferite che ci infliggiamo da soli. E forse impareremo a lungo andare a camminare verso il nostro orizzonte che è di futuro. Pensate, ogni volta che Gesù guarisce qualcuno, perdona qualcuno, la frase che lascia è sempre la stessa: va, bellissimo, vai. Questo è l'amore. L'amore non condanna, l'amore non giudica, l'amore non schiaccia, l'amore non ti fa venire i sensi di colpa, l'amore non domanda quante volte l'hai fatto, perché l'hai fatto, con chi l'hai fatto, ma perché... No, tutta questa roba qui non è evangelica, non c'è l'Evangelo, non c'è. Gesù non rimprovera mai nessuno per il peccato commesso, mai. Che sia una prostituta, che sia un ladro, che sia un... Veramente non fa mai pesare nulla, mai pesare nulla, perché l'amore non può far pesare nulla. L'amore guarisce, apre orizzonti, vai, perché tu non sei il tuo peccato, dice Gesù, perché tu sei più grande del tuo peccato. Tu non... Ecco, la questione è che noi ci identifichiamo col male commesso, ma noi non siamo il male commesso. Noi non siamo il male che facciamo, non siamo la cattiveria di cui siamo capaci, capite? Siamo infinitamente oltre. E Gesù ha cercato di far passare questo. Tu sei infinitamente oltre il male di cui sei capace. Fai esperienza del mio... Guarda che Gesù, questo non vuol dire che Gesù avallasse il male compiuto. Perché, fatemelo dire questo, noi, cattolici soprattutto, identifichiamo a livello quasi intuitivo, identifichiamo l'amore, l'amare, il perdonare con il giustificare. No. Perdonare non vuol dire giustificare, c'è un abisso. Amare il peccatore non vuol dire io approvo ciò che hai fatto, ma guardate che nei nostri ambienti succede questo, ma quello lì ha fatto questo, ma com'è possibile adesso? Quella cosa è il peccato, cioè la cosa è il male, e il male va sempre condannato, nel senso che va distrutto, ma poi c'è chi fa il male, che è un'altra cosa. Non identifichiamo mai il male con chi lo fa, il peccato col peccatore. Noi cristiani siamo riusciti per secoli a buttare via il bambino con l'acqua sporca. Gesù ha sempre salvato il bambino, ha sempre salvato il bambino, dicendogli che tu vali molto di più, tu vali molto di più. Allora, quando è che riusciremo a fare questo passaggio, che è importantissimo? Un passaggio successivo sul peccato, e questa cosa anche se ci fermiamo con calma a leggere il Vangelo viene fuori in maniera impressionante, che il peccato è una ferita inferta a me stesso e non a Dio, quindi Dio col mio peccato non c'entra nulla. Gli dicevo, forse ho detto qualcosa, ho citato l'Antico Testamento, ci sono dei passi dell'Antico Testamento bellissimi, dove dove già Yahweh nell'Antico Testamento dice: ma col peccato offendono me o non piuttosto loro che lo compiono? Bellissimo questo. Adesso dovete cercare la citazione. Quindi già Dio nell'Antico Testamento dice: ma offendono me col peccato? No, offendono loro stesso. Offesa è una traduzione italiana, ferire, fendere, ferire, tagliare. Tagliano me, feriscono me o tagliano la loro umanità, capite? E questo è il peccato. La seconda cosa chiarissima nel Nuovo Testamento è che quando Gesù parla di peccato, o quando emerge il termine del peccato, il peccato è sempre un'offesa, una ferita inferta anzitutto all'altro. Ma certo, cioè, se la relazione è ciò che mi compie, se la relazione, la vita relazionale è ciò che mi compie, perché io sono la cura che nutro per te e l'amore che nutro per te, questo mi fa compiere come uomo, come donna, cioè è la relazione. Ora, se questo mi fa vivere offendendo l'altro, cioè ferendo l'altro, offendo me stesso, capite? Quindi questa cosa nel Vangelo è chiarissima. Il peccato, in ultima analisi, è una ferita inferta alle relazioni. Facciamo un esempio. Prendiamo un esempio. Siamo in Matteo 19. Voi sapete, c'è il giovane ricco che va da Gesù e gli dice: senti Gesù, ma cosa devo fare per avere la vita eterna? Traduzione tremenda, perché è un'altra parola su cui lavoro nel libro. Vita eterna non è vita oltre la morte, questo l'avete imparato se avete frequentato un po' San Rocco. Nel Vangelo vita eterna non significa assolutamente vita dopo la morte, invece noi l'abbiamo ridotta al dopo morte, ma vita eterna nel Vangelo significa vita di una qualità così forte, così bella, così grande da vincere anche la morte. Ma la vita eterna è vita in pienezza, vita deflagrata. Vita eterna nel Vangelo significa vita compiuta, sbocciata. Allora questo giovane dice: cosa devo fare per sbocciare, possiamo dire così? E Gesù gli dice, siamo in Matteo 19, sai cosa devi fare? Osserva i comandamenti. Ovviamente questo qui è un ebreo, quindi gioca sul stesso registro Gesù, e gli dice: non uccidere, non commettere adulterio, che poi qui bisognerebbe dire cosa vuol dire in quel contesto non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e la madre, e poi qui aggiunge qualcosa che non fa parte dell'Antico Testamento, dei 10 comandamenti, ma Gesù lo, o meglio Matteo lo introduce: ama il prossimo come te stesso, fai questo e sboccerà. Avete capito cosa ci sta dietro? Gesù non cita i primi tre grandi comandamenti, che sono quelli che riguardano la sfera di Dio. Capite? Questo gli chiede: cosa devo fare o non devo fare per sbocciare umanamente? Gesù poteva dire: non avrai altro Dio fuori di me. No, primo comandamento. Ricordati di santificare la festa, cioè me, il sabato, che nell'Antico Testamento è Dio, il sabato è Dio, e poi non bestemmiare, non nominare il nome di Dio. Quindi i tre grandi comandamenti che riguardano la sfera di Dio, Gesù li tralascia, non li cita. È impressionante questa cosa. Come se Gesù stesse dicendo al giovane: vuoi sbocciare? Non occuparti della sfera di Dio. Comincia a lavorare con l'uomo. Le relazioni. Gesù è convinto che chi vive un rapporto vitale fecondo con l'altro compie e realizza anche i comandamenti dovuti alla divinità. Sentite Paolo, siamo in Romani 13: non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento, dice Paolo, si ricapitola in questa parola: amerai il prossimo come te stesso. Pienezza della legge è la carità. Fantastico. Quindi Gesù ci sta dicendo che l'unico, altro che offesa fatta a Dio, l'unico peccato è l'offesa all'altro. Sono le nostre relazioni malate il nostro unico peccato. In che senso? Nel senso che ammalano, feriscono il nostro processo di compimento. Se io non ti faccio crescere, blocco la mia crescita. Se io ti ferisco, ferisco il mio sbocciare. Se non ti do luce, appassisco io. Se non ti disseto, muoio di sete io. Ma in fondo Matteo 25, Gesù, l'apice del Vangelo, cosa dice Gesù? Che l'unico modo per dissetarsi è dissetare. L'unico modo per sfamare, scusate, per togliersi la fame esistenziale, ovviamente, e sfamare gli altri. Avanti così. E questi che non hanno mai sentito parlare di Dio dicono: ma quando mai ti abbiamo visto? Quello che avete fatto più piccolo l'avete fatto a me. Capite? Le relazioni, sono le relazioni. Ecco, questo per quanto riguarda il peccato. Gesù è molto attento, e molto su questa cosa, Gesù è grandioso, ecco. Gesù ha paura, ha il terrore di far passare idee religiose ai suoi discepoli. Ha veramente il terrore. Perché sa che la fede è un'altra cosa. Perché aveva di fronte a sé scribi, farisei e sacerdoti che pensavano, erano convinti, come molto cristianesimo oggi, che occuparsi della sfera di Dio possa bastare. Erano convinti di questo. Pensate, il buon samaritano, no? I primi due sono religiosi, sono gli addetti al culto, al tempio. C'è un disgraziato mezzo sanguinante, mezzo morto, sanguinante, che sta tirando veramente l'ultimo sospiro. E questi due, in nome di Dio, passano oltre, capito? Perché non si fermano? Perché avevano paura di sporcarsi col sangue, l'avrebbero resi impuri per il servizio al Tempio. Ma noi siamo già stati al Tempio, noi siamo già andati a Messa, abbiamo già fatto la nostra comunione. Abbiamo già fatto l'Eucaristia, adesso Gesù nel mio cuore, ma cosa vuoi che... Sì, vabbè, ci sarà qualcuno che pensa ai poveri, che pensa agli immigrati, che pensa... Ma no, no, non funziona così, dice Gesù, non funziona. La strada più breve per Dio passa sempre per il fratello, questo è l'insegnamento del Vangelo. La strada per Dio, l'unione con Dio, la comunione con Dio passa attraverso il fratello. Questo è chiarissimo nel Nuovo Testamento. Lo dice anche Giacomo, ma Paolo, no? Queste cose sono chiarissime, ecco. Stavo cercando Giacomo. Quando Giacomo dice religione pura e senza macchia, è proprio questo, è vivere la carità. Religione pura e senza macchia è la carità, è l'amore, è la cura dell'altro. E quando Gesù stesso ha vissuto questo, quando ha compreso che lui stesso poteva in qualche modo cadere in questo terribile tentazione, se ne è guardato. Infatti è uno che ha trasgredito. Faccio degli esempi nel libro, non sto lì a ripeterlo, ma ad esempio non si poteva toccare un lebbroso, pena la morte, Gesù lo tocca, lo guarisce. Non si può perdonare i peccati se non Dio, e Gesù perdona. Non si può trasgredire il sabato, non si può trasgredire il sabato, perché il sabato è Dio stesso. E cosa fa Gesù? Fa di tutto di sabato, non solo guarisce, cura, no? Per far passare l'idea di non fermarsi lì, lo troviamo a fare una scampagnata con i suoi discepoli in mezzo a un campo di grano, quando il più ebreo non poteva fare più di un tot di passi per giungere al tempio e alla sinagoga. Gesù lo troviamo a mangiare il grano, avevano fame, giorno di sabato. Ma è follia questa, capite? La trasgressione, il portarsi a compimento, perché per Gesù una cosa è chiarissima: prima di Dio c'è l'uomo, prima di Dio c'è l'uomo. Su questo Gesù ha le idee chiarissime. Guai mettere Dio prima dell'essere umano, guai, perché tu in nome di Dio puoi fare molto del male alle creature. Abbiamo fatto del male, ne abbiamo bruciati noi uomini e donne, sapete, noi chiesa, in nome di Dio. Abbiamo fatto le guerre sante in nome di Dio, capite? E abbiamo usato combustibile dei sacrifici degli umani per far piacere a Dio. Robe, questo è cristianesimo. Diffidate sempre, abbiate sempre terrore di chi mette prima Dio e poi l'uomo. Ma chi mette prima l'uomo, chi si prende cura dell'uomo, certamente sta facendo il bene di Dio, cioè è dalla parte di Dio. Ma non è detto il contrario, non è detto che chi è dalla parte di Dio sia anche dell'uomo. Questo è chiarissimo nel Vangelo. Certo, Gesù l'ha pagata questa roba, perché l'hanno fatto fuori. Adesso leggeremo la passione, ma la passione è chiarissimo che Gesù è stato messo a morte perché era fuori dalla religione, cioè fuori da questo schematismo del do ut des, no? Uno potrebbe dire è andato a cercarsela, infatti Gesù ne era consapevole, di questo ne era consapevole. Finché ha potuto è scappato, intanto fuggiva, no? Però a un certo punto qui il tempo è compiuto, non posso, ormai ho tirato talmente la corda che adesso porto le conseguenze. E chi l'ha ucciso, non è perché era cattivo, Chi ha ucciso Gesù, l'establishment religioso, i sacerdoti, i scribi e i farisei, non è perché fossero malvagi, erano religiosi. L'hanno fatto in nome di Dio, capito? Perché la Torah, la legge di Dio, la Torah, diceva questo, diceva di mettere a morte chi tocca un lebbroso, chi perdona, chi... Capite? Questa, capite, che è ideologia, questa è ideologia. Ideologia è quando tu metti un qualcosa sopra l'idea, sopra l'uomo.
Questo è tremendo. Quando tu reputi qualcosa di più importante dell'uomo, sei già nell'ideologia, e in nome dell'ideologia, la storia lo insegna, almeno nel Novecento, noi facciamo milioni di morti in nome dell'ideologia, ovviamente in nome del bene, capite? Perché l'ideologia si ammanta sempre di bene, ma questo è Dio che lo comanda, capite? Questo è Dio che lo comanda, ma non funziona così. Quindi veramente io credo che ci stiamo muovendo ancora in un contesto molto ideologico, no? Oggi nella Chiesa c'è molta ideologia. Faccio un esempio, poi chiudo perché è tardi. Pensate, lo dicevo nel coro più dove, due esempi. È ideologia dire che la vita è sacra. Chi dice che la vita è sacra si sta muovendo nell'ambito ideologico. La vita non è sacra. Secondo, la famiglia non è sacra. Che ne dica adesso questo convegno di Verona, ecco, di cui si sta parlando? Capite? Dire che è sacra la famiglia, dire che è sacra la vita, è una bestialità. Che cos'è sacro? Cioè, intoccabile? La famiglia? No. L'uomo, la donna, i bambini, concreti, questa donna, questo uomo è sacro, è intoccabile, è inviolabile. La vita non è sacra, è sacro, inviolabile, intoccabile questo uomo che sta soffrendo, questa donna malata terminale magari. Perché se noi diciamo che la vita è sacra, noi, in nome della vita, ideologia è questa, rischiamo di far patire le pene dell'inferno all'uomo e alla donna concreta, capite? Ma la vita è sacra, posso mica permettere che questa decida, ad esempio, della sua morte, della sua vita. La vita è sacra, ecco l'accanimento terapeutico, ecco queste cure ad oltranza, ma la vita è sacra, intanto questo sta soffrendo come un cane. Bisogna capovolgere le cose. La famiglia non è sacra quella donna a cui noi, establishment sempre religioso, cattolico, abbiamo fatto sputare sangue per dire: ma tu no, tu devi stare con tuo marito, anche se è un mostro, anche se tu subisci abuso da tuo marito, perché queste cose adesso per fortuna stanno uscendo, queste cose stanno parlando di queste cose in America, è uscito un libro bellissimo su queste cose, testimonianze di queste donne che in nome dell'ideologia cattolica hanno sputato sangue per anni e anni a subire violenza dei propri mariti, e la Chiesa dice: ma la famiglia è sacra, tu devi tenere insieme la famiglia, tu scappa, tu denunci, tu te ne vai e viva il divorzio. E sa, capite, dire che la famiglia è sacra vuol dire che tu puoi far patire di tutto la donna, cioè ha sempre l'anello più debole, in nome dell'idea, capite? E avanti così, famiglia, vita, ma si potrebbero citare tantissime cose. Va bene, va.